Radio 3 Mondo.
Buongiorno da Laura Silvia Battaglia per questa nuova puntata di Radio 3 Mondo. Oggi è lunedì 20 settembre, una puntata che abbiamo intitolato Taleb Tech, in cui vi riportiamo in Afghanistan e ci chiediamo quanti danni faranno le banche dati biometriche afghane di proprietà degli Stati Uniti e dei paesi alleati, adesso abbandonate nelle mani dei Taliban, perché questo è quanto è successo. Diciamo che la instabile situazione locale si complica anche per una potenziale guerra di dati, perché c'è stato un saccheggio di questi dispositivi biometrici militari che raccolgono tanti dati: la scansione dell'iride, impronte digitali, immagini facciali. Sono delle macchine che potrebbero essere utilizzate per aiutare a identificare gli afghani che hanno sostenuto le forze della coalizione. E questo è ciò che accade nel paese, ma come sappiamo le conseguenze di questa instabilità, che peraltro comunque dura da decenni, la troviamo anche lungo la rotta migratoria balcanica attraverso l'Iran e poi la Turchia e poi ancora più vicino a noi la Grecia. Così in apertura andiamo a Samos, dove la Grecia ha inaugurato un contestato campo chiuso per migranti sull'isola, e in Turchia che si prepara a respingere l'arrivo di afghani sul confine iraniano. Per la piazza online, i suggerimenti dalla redazione oggi ci arrivano da Giulia De Luca e vanno su questo hashtag e profili: hashtag Samos, ancora Grecia, ancora Taliban, ancora biometrics, e poi qualche profilo da seguire: il profilo di MSF Italia sulle vicende di Samos, di Giorgos Christides, che è un corrispondente di Der Spiegel in Grecia, e per la vicenda Taleb Tech Sara Sirota e Ken Lippestein, che sono i due giornalisti di The Intercept che hanno fatto l'inchiesta sui dati biometrici. Per i vostri commenti inviate un sms, un whatsapp al 335-5634-296, oppure scriveteci su Facebook e Twitter, ci chiamiamo Radio 3 Mondo.
And we're now implementing a new model in the camps, these closed control centers, which provide on the one hand much better living conditions, a lot more space for each asylum seeker with all the necessary facilities and the kind of standard of living that you would expect from a European Union country.
For us it's a jail. It's a declaration of harmful policies.
Stiamo ascoltando a Radio 3 Mondo le parole e per primo di Notis Mitarachi, il ministro greco per le migrazioni, che dice: stiamo implementando un nuovo modello di campo, questo centro ha un controllo chiuso, da un lato fornisce condizioni di vita nettamente migliori, dà molto più spazio per ogni richiedente asilo con tutte le strutture necessarie, un tipo di standard di vita che ci si aspetterebbe da un paese dell'Unione Europea. Ma per certi versi, gli risponde il capo missione di Medici Senza Frontiere, Giorgos Karagiannis, che dice: per noi questo campo è una prigione ed è una dimostrazione di politiche dannose che vengono preferite dai leader europei invece di preoccuparsi di garantire l'asilo alle persone. Ecco che ritorniamo su questa rotta balcanica e ne parliamo con Cecilia Rinaldini, inviata del giornale Radio Rai, in questi giorni appena rientrata a Van, al confine tra la Turchia e l'Iran, dove si accelera la costruzione del muro per bloccare l'entrata dei rifugiati afghani. Buongiorno Cecilia, bentornata.
Buongiorno, buongiorno Laura Silvia.
Cecilia, ti faccio una domanda di stretta attualità, tu che da anni segui la rotta balcanica, e poi un'altra sulla tua recentissima visita a Van. Ecco, come dobbiamo interpretare, tu che sei stata tante volte anche in Grecia, questa trasformazione ormai, insomma, per nulla segreta, per nulla taciuta, dei campi di Samos sostanzialmente in prigioni a cielo aperto? Peraltro ricordo che c'è stato appena un incendio, per fortuna nessun morto, ma comunque questo non depone a favore di un campo sicuro, tra virgolette.
Ma io credo che sia un po' il frutto del fatto che in Europa non ci si riesca a mettere d'accordo per gestire questi arrivi. Ci sono, la gran parte dei paesi non vuole i ricollocamenti sul proprio territorio, dunque i paesi diciamo esterni, delle frontiere esterne europee, sono un po' lasciati in balia degli arrivi, e in gran parte tentano di trovare soluzioni, diciamo, per proteggersi, per difendersi, visto che non possono contare sulla solidarietà degli altri paesi. Succede così che in mancanza assoluta di vie legali per l'ingresso di persone che hanno diritto all'asilo in primis, ovviamente si moltiplicano gli arrivi illegali. È un meccanismo ormai che abbiamo visto da tanti anni oliato, e quindi a quel punto i paesi come la Grecia cercano delle misure, diciamo, più restrittive per tentare di arginare gli arrivi. E in Grecia ci sono, questa è solo l'ultima dei giri di vite, già hanno tolto le case ai profughi che erano con le loro famiglie, erano vulnerabili ed erano ospitati in case invece che in campi profughi, dalle condizioni, vi assicuro, davvero devastanti, e hanno fatto tutta una serie di misure restrittive, e questa è l'ennesima, ovviamente misura contestata dalle organizzazioni umanitarie come Medici Senza Frontiere, come Amnesty, eccetera, perché si priva della libertà una persona che invece sta aspettando una risposta alla propria richiesta di asilo.
Quindi Europa, come solitamente già accaduto, particolarmente divisa sul tema migrazione, ognuno fa in base ai suoi confini, alle sue decisioni interne, ma intanto nei campi bene non si sta e anche bruciano. Giulia De Luca dalla redazione ci suggerisce ancora tanti profili di giornalisti che hanno girato dei video all'interno di questo campo. C'è Giorgos Christides, come dicevamo, che è corrispondente di Der Spiegel, che ha girato proprio un video, se lo seguite su Twitter potete vederlo. Ancora Florian Schmitz, che è corrispondente di Deutsche Welle, sempre nella stessa area, e Franziska Grillmeier, che è una giornalista con sede proprio sull'isola di Lesbos e si occupa di migrazioni e di spostamenti forzati. C'è certamente questo clima e questa problematica annosa, perché non è recente, in Grecia, però in questo momento c'è un altro confine da guardare, da monitorare, dal quale raccontare delle storie. Ecco, tu sei appena tornata da Van, al confine turco, e hai visto una prima conseguenza, possiamo dire a un mese dall'occupazione di Kabul da parte dei Taliban, perché gli afghani continuano a fuggire, posto che lo facevano già 10 anni fa e anche 20 anni fa. E c'è una storia, la storia di un ragazzino, che riassume benissimo il dramma dei giovani afghani, ed è una storia che ti si è materializzata davanti quando stavi per andare via da Van. Ce la vuoi raccontare, Cecilia?
Sì, se ti riferisci a questo ragazzino di 17 anni, io ero appena stata a visitare al muro in costruzione con l'esercito che ti porta lì accompagnato e che ci assicurava che loro dispiegavano qualsiasi mezzo per riuscire a fermare gli arrivi. In realtà poco dopo, lungo il lago Van, tornando proprio indietro verso Van, verso la città, abbiamo intercettato un gruppetto di ragazzini minorenni afghani e abbiamo subito riconosciuto che erano dei profughi, ci siamo fermati e ci siamo messi a parlare con loro. Ci hanno detto che camminavano da mattino alle 4 e cercavano di andare verso Van, verso la città, ma in realtà loro stavano camminando verso il muro, in direzione opposta. Quando gliel'abbiamo detto si sono disperati, perché camminavano da 12 ore ininterrottamente e non sapevano più che pensare, avevano le lacrime agli occhi. Questo ragazzino si è buttato per terra, mi ha detto: ma non potremo prendere un taxi, quanto potrà costare? E una domanda così ingenua e anche disperata gli abbiamo detto: guarda che in realtà qui nessun tassista vi potrebbe mai prendere a bordo, perché rischiano veramente di finire in prigione e quindi non avete altro modo per proseguire a piedi. Era veramente disperato. Loro erano stati 5 giorni con i trafficanti, ma li tenevano in delle case senza farli andare né avanti né indietro. Si sono impazientiti e hanno avuto questa malaugurata idea di andare avanti da soli, e adesso loro hanno come meta Istanbul, perché questo ragazzino mi diceva: a casa la mia famiglia in Afghanistan se la passa malissimo, hanno tutti quanti perso il lavoro, eccetera. Io devo arrivare a Istanbul e trovare un lavoro per mandargli qualche soldo, ma era veramente in quel momento disperato, perché appunto dopo 12 ore di cammino scoprire che se hai fatto la strada opposta a quella giusta è veramente disperante. E poi sai che non puoi contare su nessuno, né sui tassisti, né sui mezzi pubblici, soltanto sulle tue gambe, sperando che la polizia non ti intercetti e non ti rimandi indietro.
Ecco, queste sono storie che abbiamo viste anche al confine italiano, per esempio a Gorizia, lì dove questi giovani migranti riescono, se riescono, a superare il confine con la Croazia, quella che noi chiamiamo la rotta balcanica. Cecilia Rinaldini, un'ultima domanda: e intorno a questo confine, dove c'è un muro, quali sono le misure che la Turchia ha approntato da anni e quelle che invece sta approntando attualmente, se ce ne sono?
Certo, allora il muro è in costruzione da anni, adesso è stato copre 150 chilometri su 500 chilometri dei confini. Il ministro degli interni ha promesso che ora si lavorerà alla costruzione di altri almeno 200 chilometri proprio per poter blindare la frontiera. Ci sono torri di avvistamento, rafforzate le guardie armate giorno e notte, ci sono blindati che vanno avanti e indietro, ma il fatto è che comunque il muro prima di tutto non è continuo, ci sono dei varchi. I trafficanti conoscono palmo a palmo la zona perché la frequentano da 30 anni e quindi sanno come passare, dunque diciamo che in ogni caso il flusso continua, anche se non c'è questo arrivo di massa, questo esodo di massa di cui hanno paura i turchi, che hanno già 4 milioni di profughi sul loro territorio. Per ora comunque i numeri sono contenuti, diciamo che gli afghani intercettati e arrestati da gennaio ad agosto sono 37.000.
Ecco, quindi questo paese si prepara a suo modo a respingerli indietro. Grazie ancora a Cecilia Rinaldini. Ricordiamo, Cecilia è inviata al giornale Radio Rai, è stata appena inviata a Vanna, al confine tra la Turchia e l'Iran, dove si accelera la costruzione di questo muro di cui parlavamo per bloccare l'entrata di rifugiati afghani. Grazie ancora per essere stata con noi e ricordo ai nostri ascoltatori che potete iscrivervi alla nostra newsletter per ricevere la rassegna stampa quotidiana del mattino, e adesso contattateci via sms al numero 335-5634-296. Aspettiamo le vostre domande, richieste, commenti.
Americans also forgot to destroy biometric devices used by the US forces to keep track of Afghan nationals.
The devices, known as handheld interagency identity detection equipment, contain identifying biometric data such as iris scans and fingerprints, as well as biographical information, and are used to access large centralized databases.
Now, among other things, these gadgets can reveal if an individual ever cooperated with the American military.
Qui a Radio Tremondo stiamo ascoltando il conduttore di Russia Today, Igor Zanov, che racconta come gli americani, dice proprio, si sono dimenticati, quindi insomma sottolinea questo aspetto, di distruggere i dispositivi biometrici usati dalle forze statunitensi per tracciare gli afghani, e ricorda la notizia, che poi è un'inchiesta del quotidiano americano The Intercept, in cui si racconta come tutto questo sia avvenuto, e poi dice, tra le altre cose, questi strumenti rivelano se una persona abbia o meno collaborato con i militari americani. Una bella gatta da pelare, diciamo così, e questo all'interno di un conflitto e di una instabilità che dura tantissimi anni e anche una guerra di dati. Allora parliamo di questo tema con Carola Frediani, giornalista, esperta di nuove tecnologie, autrice della newsletter Guerre di Rete. Buongiorno Carola Frediani.
Buongiorno a voi.
E con Emanuele Giordana, giornalista, storica voce di Radio Tremondo, lo conoscete tutti, autore del libro Viaggio all'Eden, da Milano a Kathmandu, e ancora direttore del sito Atlante delle Guerre. Ricordiamo il suo ultimo libro, La Grande Illusione, l'Afghanistan in guerra dal 1979. Buongiorno Emanuele.
Buona giornata.
Inizio da Carola Frediani, inizio con te, una domanda tecnica, Carola, giusto per farci un'idea di che cosa siano queste macchine e di cosa stiamo parlando quando parliamo di dati biometrici in quantità e qualità. Cosa sono questi database, queste macchine che hanno un nome specifico? Quando e perché gli americani le hanno create, e che tecnologia queste macchine utilizzano?
Allora, diciamo che questa raccolta di dati biometrici in realtà è stata parte della strategia americana e del Dipartimento della Difesa in quella che chiamavano identity dominance, cioè proprio il dominio sull'identità. Quindi diciamo che dal 2007 i militari americani hanno cominciato a raccogliere dati biometrici attraverso questi apparecchi mobili chiamati VAT, e poi ci sono questi IDE, che in sostanza sono degli apparecchi che hanno un lettore di impronte digitali, uno scanner dell'iride, una fotocamera e permettono quindi di raccogliere questi dati e di eventualmente incrociarli con dei database militari. Tra l'altro, oltre a questi dati biometrici, erano spesso anche inclusi alcuni dati anche più di contesto e biografici. Ora, il problema è che noi abbiamo non abbiamo idee chiare in questo momento di quanti dati esattamente stiamo parlando, di dove sono, di chi ha accesso a questi dati. Noi sappiamo che intorno al 2011, attraverso questi apparecchi IDE, erano stati raccolti almeno 630.000 appunto dati su persone sia in Afghanistan che in Iraq, e sappiamo che ad esempio nel caso dell'Afghanistan erano usati ovviamente dai militari anche per, come dire, intelligence, per identificare appunto, insomma, avversari, terroristi e via dicendo. L'obiettivo finale del Dipartimento della Difesa era arrivare a un database che incorporasse addirittura l'80% della popolazione afghana. Noi in realtà non sappiamo, però diciamo, non è chiaro quanto si siano avvicinati a questo obiettivo. Quello che sappiamo è che però alcuni di questi apparecchi sono caduti in mano ai talebani. Tuttavia anche lì non è detto che i talebani abbiano accesso del tutto ai database, che sono la parte più importante più che ancora l'apparecchio. Il problema è che ci sono diverse banche dati, diversi sistemi in questo momento. C'è ad esempio anche il sistema di identità nazionale, diciamo, afghano, che anche quello è un documento di identificazione elettronica che include anche alcuni dati biometrici. Cioè abbiamo quello legato alla polizia e all'esercito, a PPS, che anche lì contiene una serie di dati anche sulle reti addirittura familiari di queste persone. Quindi il problema è che abbiamo una serie di importanti e sensibili database sulle persone, non è chiaro in questo momento chi ha accesso a questi database e come potrebbero essere usati.
Quindi una montagna di dati che non sappiamo esattamente che fine facciano. Intanto ricordiamo anche qui, per gli approfondimenti a cura di Giulia De Luca, potete seguire i profili Twitter degli autori dell'inchiesta per The Intercept. L'inchiesta si intitola "I talebani hanno sequestrato dispositivi biometrici militari statunitensi". I due giornalisti si chiamano Sara Al-Sirota e Ken Klippenstein, ma questi temi sono stati anche ripresi dalla rivista della Technology Review del MIT, da Eilen Guo e Hikmat Nuri. Emanuele Giordana, ritornando a questo punto alla domanda nella domanda, che cosa se ne potranno fare i talebani, e poi non solo i talebani ovviamente, perché non ci sono solo loro in Afghanistan, ma per molti anni mi chiedo, è invalsa questa stereotipizzazione, credo anche alimentata dal cinema, dei terroristi o di questi gruppi non statuali in Kalashnikov, copricapo, ciabatte, che negava loro forse anche una competenza tecnica informatica che invece da almeno due decenni caratterizza queste forme di terrorismo di matrice islamista. Ora, in questi giorni si parla dei Taliban come di generazione 2.0, 3.0, insomma, ammettendo un'implicita evoluzione. Emanuele, per quanto ci è dato sapere, cosa se ne possono fare concretamente i Taliban di questi materiali sensibili?
Ma intanto, Laura Silvia, ti dirò che mi scappa un po' da ridere quando leggo di queste cose, senza nulla togliere al lavoro dei ricercatori, perché oltre ai problemi di accesso che ha ricordato prima Carola, c'è il problema di come sono stati fatti questi database. Faccio un esempio stupidissimo: se io su Facebook ho 100 amici, non ho in realtà 100 amici, ne ho magari 10, e poi ho delle conoscenze digitali che posso anche andarmi a vedere cosa fanno, che foto pubblicano, ma diciamo la relazione vera è con quelle 10 persone. Perché dico questo? Perché diciamo il crepuscolo rapidissimo dell'esercito afghano ha dimostrato che in realtà tutti questi database avevano delle informazioni sbagliate, addirittura di soldati che non c'erano, a libro paga, con soldi che venivano presi da qualcun altro che esibiva reclute maldiste oppure che erano tornati a lavorare a casa. Quindi mi sembrano molto inaffidabili. Tanto è vero che quando gli americani se ne sono andati avevano fatto una previsione di mesi, avevano pensato che l'esercito avrebbe tenuto, stiamo parlando tra esercito e polizia, 300.000 uomini, avrebbero tenuto per mesi. E sappiamo che nel giro di due settimane tutto si è sciolto come nel garzone. Quindi la prima cosa mi sembra che intanto bisognerà metterci le mani sopra, avere il password, capire come sono stati organizzati e poi verificare che effettivamente i dati siano attendibili. Mi preoccupa di più, diciamo, il database della polizia segreta afghana, che ricordo un episodio lontano, e cioè quella che veniva considerata assieme al Mossad la polizia segreta più potente del mondo, la Savak iraniana. I suoi database finirono, allora diciamo erano ovviamente non come quelli di adesso, finirono nelle mani, erano cartacei, finirono nelle mani della polizia segreta di Khomeini, e molta gente diciamo venne presa molto rapidamente. In più diciamo la Savak aveva un sistema che penetrava anche altri ministeri, per cui per esempio quelli che si occupavano delle telecomunicazioni non sapevano che mettevano delle bollette a nome della tal persona che abitava nel posto tale, che poi finivano nelle mani della Savak per sapere i consumi di questa persona, cosa faceva e così via. Quindi ecco, io direi che se mi devo preoccupare, mi preoccupo più di questo. Saranno quelli sì dati accessibili, perché i poliziotti, gli agenti dell'intelligence sono ancora lì, daranno le chiavi ai talebani e questi li potrebbero utilizzare per colpire i nemici loro, che erano anche i nemici della Repubblica, cioè tutti quei settori avanzati della società civile, le associazioni di donne, le associazioni culturali, che davano fastidio anche al governo Karzai.
Grazie Emanuele. Tra l'altro hai citato l'Iran e a questo proposito mi viene in mente proprio la rivoluzione iraniana del 79, la distruzione dei database nell'ambasciata americana, che fu comunque un atto fisico, visto che erano dei faldoni, ma che poi non riuscì del tutto perché ci voleva anche tanto tempo. E Carola Frediani, visti i precedenti, comunque abbiamo citato questo precedente un po' antico, comunque non esiste la possibilità tecnologicamente, così come questi database vengano creati, di distruggerli al momento opportuno? È un'opzione che era stata valutata, che potrebbe essere valutata?
È un'opzione che va valutata, ma che andava valutata prima. Il problema è arrivarci sempre dopo. Cioè, è chiaro che questo episodio mostra anche come il tema della sicurezza dei dati digitali in generale, in paesi autoritari dove ci sono guerre, colpi di Stato e via dicendo, si lega indissolubilmente a quello dell'incolumità fisica, della sicurezza, della sopravvivenza, no? Questo è un po' un cambio di paradigma, se vogliamo, rispetto a come la pensiamo noi, alle conseguenze a cui, insomma, che pensiamo noi. Quindi è importante in questi casi minimizzare la raccolta di dati, quindi pensare se è veramente necessario raccoglierli in primis, perché c'è stata un po' una corsa a questi dati biometrici anche da parte di agenzie umanitarie, abbiamo visto, e dopodiché capire come proteggerli, sapere chi ha effettivamente accesso e distruggerli quando non è più necessario averli. Quindi occorrerebbe fare prima una valutazione di impatto di questa raccolta dati, non pensarci dopo quando è troppo tardi. Tra l'altro abbiamo visto come in casi di emergenza, in situazioni di emergenza, o come è successo ad esempio in Afghanistan, c'era anche tutto il tema dell'impronta digitale delle persone, cioè la difficoltà a cancellare la tua impronta digitale online una volta che appunto le cose sono online e una volta che devi farlo in emergenza. Quindi questi sono tutti temi che vanno affrontati in modo preventivo.
Ecco, temi che andrebbero affrontati in modo preventivo, poi capita molto più spesso che ci troviamo a affrontarli in corsa. È un tema che abbiamo anche sulla questione delle armi, lo ricordiamo, lo abbiamo visto con le armi in centinaia di conflitti locali, in Libia, in Siria, in Congo, in Iraq, in Yemen, solo per citarne alcuni, che sofisticate dotazioni militari di eserciti occupanti stranieri, quando vengono lasciate sul terreno, finiscono in mani sbagliate. Ma non le Giordana. Ecco, a questo proposito, insomma, anche sull'aspetto, sulla dotazione militare, sugli elicotteri e tutto questo materiale, si dice, almeno si ritiene, che i Taliban non abbiano le capacità, ma come è accaduto con altri gruppi, non so, pensa agli Houthi in Yemen, agli Azeri nel conflitto del Nagorno-Karabakh, ci sono potenze regionali in grado di fornire anche la propria intelligenza ingegneristica. Nel primo caso furono gli iraniani e lo sono ancora, nel secondo i turchi, e qui la Turchia è un governo che ha delle relazioni con i Taliban. Questo è uno scenario possibile?
Ma certo, possibilissimo. Io penso anche che col tempo si troveranno anche dei tecnici americani disposti a lavorare per determinati scenari. È solo una questione di tempo. Quello che io temo di più è che tutto questo tende a rafforzare l'arma militare su cui i talebani si devono ancora appoggiare, che è quella che poi villaggio per villaggio andrà a scovare, non sappiamo con che intenzioni, le persone che hanno collaborato, che si ritengono dei nemici dei talebani. Questo mi preoccupa di più, perché significa, come noi stiamo purtroppo vedendo in questi giorni, che l'ala militare è quella che, non dico sta prevalendo, ma sta comunque avanzando rapidamente. Purtroppo diciamo, la cupola deve fare i conti con questi personaggi che sono sul terreno e che sono le prime spie, ancora prima che ci sia ridicola.
Ecco, un'ala militare che vede in prima linea la famiglia degli Haqqani. Ci sono degli interventi da parte dei nostri ascoltatori che in realtà sono legati non tanto al tema della tecnologia, ma a un tema migratorio che accende molto gli animi. E allora, Emanuele Giordana, per rispondere a questi ascoltatori, c'è un'ascoltatrice che dice, in base a ciò di cui abbiamo parlato anche nella prima parte della trasmissione, dice: mi pare che il paese più accogliente verso il profugo afghano medio finora sia l'Iran. È vero o non è vero, Emanuele Giordana?
Le informazioni a riguardo che noi cerchiamo di avere, anche perché ci sono molte persone ancora che vorrebbero lasciare il paese, dicono le cose più diverse, che bisogna pagare, lascia passare se si va in Pakistan, che le frontiere italiane a un certo momento sono state chiuse, quindi aperte. Non è chiaro quello che sta succedendo, non è chiaro come si fa a uscire dal paese e non è chiaro quanto sia facile ottenere visti, che oggi sì, si ottengono per via telematica. Sappiamo però abbastanza con certezza che l'atteggiamento dell'Iran nei confronti degli afghani che volessero transitare dal loro paese per recarsi altrove è visto bene, è accettato, quindi è presumibile che in realtà queste informazioni sulla frontiera, poi cambiano di giorno in giorno, possano consentire un'accoglienza, che comunque dà anche il Pakistan. Sono due paesi che hanno ospitato e continuano a ospitare milioni di afghani.
Quindi due paesi vicini, tra l'altro lo ricordiamo, la maggior parte degli afghani che non sono riusciti a uscire dall'aeroporto di Kabul lo stanno facendo, stanno tentando di farlo in questa modalità. Abbiamo soltanto un minuto, allora Carola Frediani, ne approfitto per rivolgerti la domanda di un ascoltatore. Dice: Giordana ha ragione a dire che i database americani lasciati in mano talebana sono robaccia, ma cosa farà gente strana con dati equivoci? Cosa si può fare in questi casi, nel senso dal punto di vista negativo? Insomma, Carola Frediani,
cosa si può fare nel senso di impedire l'accesso a chi non deve accedere? Però ormai, ripeto, il problema è che ormai è tardi. Io credo che questa sia una lezione sul fatto che se una funzione tecnologica o un dato raccolto può essere usato, abusato per scopi malevoli, qualcuno poi prima o poi tenterà di farlo. Quindi il problema era cercare di non farlo prima e imparare forse qualcosa da quanto successo.
Dunque, la prevenzione è tutto. Vi ricordo che su questo tema verrà discusso anche nei Dig Awards di Modena, un festival di giornalismo investigativo il 3 ottobre, che ospiteranno un talk su questo tema anche con Eileen Guo, che è una giornalista della Technology Review del MIT, con Emanuele Giordana e Giuliano Battistone, che conoscete benissimo, ed altri ospiti. E adesso è il momento di salutarci. Ringraziamo i nostri ospiti, Carola Frediani, giornalista esperta in nuove tecnologie, autrice della newsletter Guerre di Rete, Emanuele Giordana, giornalista, storica, voce di Radio Tremondo e esperto di Afghanistan. E si chiude così la nostra puntata. Vi saluta tutta la redazione, la console Domenico Ganci, la regia Marco Pompi, Anna Maria Giordano, curatrice del programma, in redazione Giulia De Luca e Laura Silvia Battaglia che vi parla. Appuntamento con Radio Tremondo domani alle 6.50 con la rassegna stampa e poi ancora alle 11 con i nostri ospiti del momento adesso di Radio Trescenza. Buon ascolto.